redigio.it e la storia continua. Pregiudizi popolari su alcuni animali. Plinio, nell'apparizione di un gufo, scorge presagio della sterilità. Nelle nostre campagne il pregiudizio è talmente inveterato che difficilmente si potrebbe estirpare. I contadini credono che il grido del gufo chiami una vittima al cimitero. Autori greci affermano che l'odorato degli avvoltoi è sì sottile che sentono la morte di un uomo 3 giorni prima che avvenga. Aristotele, Galeno, Varrone e Plinio convengono nel dire che la vipera muore al minimo contatto della saliva umana. Fortunatamente, che ora abbiamo veri rimedi contro il morso di quel rettile, che se non avessimo che la nostra saliva, con buona vegna di Galeno e compagnia ci troveremmo a duro partito. Una cronaca dice che un soldato napoletano, morso da una tarantola, ebbe degli accessi ai quali, sebbene guarito, si rinnovavano tutti gli anni a epoca fisse e che quindi cadeva a terra tramortito. Per rianimarlo si facevano venire 2 o 3 suonatori di violino e al suono di quegli strumenti gli spiriti del povero soldato si ridestavano. Si alzava e ballava 2 giorni senza interruzione. Saprà il lettore che fra le malattie a cui va soggetta la povera umanità ve n'è una che si chiama corea o ballo di San Vito, la quale consiste in una debolezza e attrazione delle gambe, i movimenti convulsivi. Ora il soldato di cui parla la cronaca andava soggetto appunto a questa affezione in massimo grado. Notiamo però che il ballo non dura che pochi minuti, non già 2 giorni. La cura dei violini poi non deve fare meraviglia, perché è noto che fra i mezzi terapeutici la scienza annovera anche la cura della musica, specialmente nelle malattie nervose. In un libro si cita anche l'autorità di Roque, e non ignoriamo come Davide sedasse l'ira di Saul col suono della sua arpa. Saul andava appunto molto soggetto a degli eccessi nervosi. La salamandra, nell'inverno, abita nel fuoco. Provatevi a mettervene una, poi vedete come vive. Plinio e Aristotele la fanno addirittura nascere, vivere e morire nel fuoco. E questo è un tutto dire. I lupi mannari hanno fatto anch'essi assai bene la loro parte nell'antichità, ma meglio nel Medioevo. Un certo Giacomo Rollet fu arso vivo a Parigi perché accusato di aver preso la forma di un lupo mannar. E in una conferenza di teologi convocati dall'imperatore Sigismondo, tutti, senza eccezione, dichiararono che l'esistenza dei lupi mannari era un fatto positivo e che la contraria opinione era un'eresia. La Fenice, a augello poetico nel suo nascere, nel suo vivere, nel suo morire e nel suo rinascere, ebbe fra gli antichi gli onori di una smodata adorazione. Questo insano culto ha l'origine nell'umano orgoglio congiunto a un eccessivo attaccamento alla vita. Chi lo crederebbe? Tacito stesso, nel libro VI dei suoi inimitabili annali, afferma che la Fenice si mostrò in Egitto sotto il consolato di Fabio e di Vitellio e che la sua apparizione diede luogo a molte discussioni fra quegli scienziati. Assevera Tacito che il ritorno periodico della Fenice è un'incontestabile verità. Narrano che la Fenice sia stata presa in Egitto nell'ultimo anno dell'VIII secolo dalla fondazione di Roma e che questo fatto sia constatato per mezzo di processi verbali, i quali si conservano negli archivi di Stato. Poveri archivi. San Clemente scrisse: esiste in Arabia un augello, unico nel suo genere, di nome Fenice. Vive 100 anni e quando è preso a morte coglie della mirra, dell'incenso e si arde. Quindi dalle ceneri esce un verme che si ricopre tosto di robuste penne, si alza in volo, porta secco la spoglia che rivestiva da prima e la trasporta in Arabia sino a Eliopoli. La mette al sole e si invola quindi allo sguardo di tutti. I preti arabi calcolarono che tale fenomeno si rinnova ogni 5 secoli e Plutarco parla della Fenice con la stessa riverenza con la quale parlerebbe di uomini illustri. E noi che cosa diremo a fronte di tante fanfaluche venduteci intorno alla Fenice? Non potremmo che ripetere la notissima strofa. Che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. www.redigio.it e la storia continua.